presenta
Meglio tardi che mai.
Cristian Bernasconi, buongiorno.
Oggi, buongiorno Rosy.
Tra luoghi e storia, dove andiamo?
Dove andiamo? Ma allora andiamo tra Biasca, Malvaglia, eccetera, per parlare di un evento, la Buzza di Biasca, di cui abbiamo raccontato in passato anche non solo al Giardino di Albert, ma lo faremo perché ci permette poi di parlare di due edifici importanti che si trovano a Malvaglia e poi raccontare un po' quello che succede attorno a questo, a questi edifici, in particolare alla Casa dei Lanfotti.
Dunque un viaggio tra storia, scienza, patrimonio culturale, parlando di Biasca e della Valle di Blegno, un bellissimo passaggio, appunto. Iniziamo dalla Buzza di Biasca, tra l'altro un'importante, una delle più terribili catastrofe che è stata raccontata.
Sì, è una di quelle vicende che viene definita forse la prima grande catastrofe mediatica, tra virgolette, ovviamente, perché è stata raccontata, la si trova citata nei testi storici e pare anche che lo stesso Leonardo da Vinci abbia, c'è un pezzo proprio del che si riferisce alla Buzza di Biasca nel suo Codice Atlantico.
Possiamo poi dire tutti i vari punti, diciamo, la frana avvenne il 30 settembre del 1513, crollo di una parte del Pitzmagne e i Trimagnit che caratterizzano insomma le viste ad alto livello del paesaggio biaschese e quindi il Monte Crenone frana e sbarra il fiume Brenno e blocca l'uscita con la Valle di Blegno, no? Viene tutto tappato, quindi si crea un lago. L'acqua che viene repressa e forma un lago lungo 5 chilometri che sommerge completamente Malvaglia. Tra l'altro ci fu anche un atto d'accusa, perché quando la diga cedette poi il 20 maggio, quindi oggi siamo il 3 giugno, quindi qualche giorno fa nel 1515, le acque inizialmente si pensava che sarebbero scese lentamente senza fare disastri, invece appunto vennero giù tutte in un colpo, allagarono tutta la zona fin giù a Bellinzona e per giustificare questo disastro si diffuse anche una diceria su cui dopo torniamo e ci fu un processo, i biaschesi denunciarono i malvagliesi e tuttavia durante questo processo che si tenne a Bellinzona davanti ai confederati si dimostrò che i malvagliesi avevano, poveracci, semplicemente assunto un ingegnere per controllare l'uscita dell'acqua e quindi furono scagionati. Forse da lì sono partite quelle famose tensioni tra Biasca e Malvaglia. E allora vediamo in pace di tornare a quei tempi con la protezione insomma della storia che adesso ci tutela alla grande e tutto ormai è monitorato, anche se le buzze si sono alternate nel corso della storia da quel 1513.
Sì, ci sono tanti eventi. Poi una cosa importante da menzionare, che non era il primo evento di frana come dire legato al Monte Crenone. Depositi analizzati poi successivamente anche in tempi recenti dimostrano che sotto la stessa frana c'erano già altri depositi datati da prima di quell'evento, quindi era una montagna che aveva già tendenza a muoversi già prima, quindi si sospettava che prima o poi sarebbe scesa, ecco. Insomma, parleremo anche di questo per arrivare fino al Castello di Serravalle e al Palazzo dei Lanfotti
e a Federico Barbarossa. E allora torniamo a questo fatto terribile che fece parlare tutto il mondo dell'epoca, questo scoscendimento che ancora oggi si vede se vai a Biasca, perché la parte alta di Biasca, che si chiamano il Vallone, è quello che resta di questa famosa buzza, lo scoscendimento di questo Monte Crenone che andò a ricoprire parte della vecchia Biasca, che ancora fino agli anni 50 si mostrava così tutta una zona, una rudera di sassi maltenuta e poi è stata ragguagliata al meglio. Ma torniamo a quei tempi, caro Cristian.
No, beh, mi riallaccio a questo perché il toponimo non a caso si chiama ancora la Buzza di Biasca, proprio quel luogo lì. Ma è interessante dal punto di vista degli studi scientifici condotti dalla SUPS, con l'Istituto Scienze della Terra. Ci sono, e non solo, e tutti i colleghi, trovate delle interessanti pubblicazioni e anche sul nostro sito con il Giardino di Albert abbiamo fatto dei servizi dove si vedono anche delle ricostruzioni produzione delle animazioni 3D che permettono di capire cosa è successo al momento in cui questa diga creata dalla frana cedette. Quindi si vede la forza dell'acqua, e che acqua che in circa un'ora ha raggiunto Bellinzona, creando comunque creando parecchi danni, distruzione lungo tutto il percorso, con una forza tale che parte dell'acqua è poi risalita alla prima curva, se vogliamo, è risalita anche in direzione della Leventina, per poi scendere fino al Lago Maggiore, insomma.
Esatto, quindi questo materiale caduto raggiunse un'altezza di 60 metri, crea questo vasto sbarramento che ostruisce lo sbocco della Valle di Blegno e quindi il decorso del fiume Brenno, con tutta una serie di altre aggiunte di acqua dovute a fattori naturali. Quindi per più di un anno e mezzo le acque salgono e formano questo lago di 5 chilometri di lunghezza, con circa 200 milioni di metri cubi di acqua, che sommerse completamente il villaggio di Malvaglia. E poi succede il fattaccio, era il 20 maggio di due anni dopo, nel 1515, quando questa diga naturale cede alla pressione dell'acqua e riversa le acque nella Valle Riviera, sommergendo il bellinzonese. Tra tutti coloro che ne raccontarono i fatti ci fu anche il grande Leonardo da Vinci.
Sì, ci fu Leonardo da Vinci, e nel suo testo, cercherò di leggerlo in maniera corretta, insomma, dice: abbiamo veduto ai nostri tempi cadere un monte di 7 miglia e serrare una valle e farne lago, e così sono fatti la maggior parte dei laghi, dei monti, come Lago di Garda, di Como e di Lugano e Lago Maggiore. Questo è quello che si trova nei testi di Leonardo, e al quale viene anche attribuito quella che probabilmente è la più antica rappresentazione grafica della Buzza di Biasca. Quindi, insomma, se ne è occupato anche lui, ed è un tema che ancora oggi è oggetto di studio.
Il cedimento della diga sommerge tutto il bellinzonese, il piano di Magadino, causa vittime, danni enormi. Le acque inghiottirono il ponte della Torretta a Bellinzona, che venne fatto tra l'altro costruire dai duchi Sforza, era il 1487, con parte delle mura che lo congiungevano ai forti di Bellinzona, interrompendo per secoli le vie di comunicazione, il transito fra le due sponde del fiume Ticino fino alle rive del Lago Maggiore. Quindi un evento che veramente cambiò completamente la morfologia del nostro territorio, ma naturalmente a qualcuno bisognava dare la colpa, no? Per cui c'erano state anche delle leggende e delle teorie, tra cui i famosi... No, ve lo raccontiamo dopo il prossimo disco. Parole diverse, ma stesso universo. E allora torniamo a questo fatto storico che creò veramente subbuglio anche a livello proprio grave del territorio, ma anche tutta una serie di leggende che erano legate a questa buzza che creò questo lago. Si dice per esempio che Malvaglia, l'unica cosa che avanzava fuori da questo lago era la vecchia chiesa romanica costruita tra il IX e l'XI secolo, la chiesa di San Martino, che aveva il campanile, la punta del campanile che avanzava fuori. E ti raccontavano i nonni, almeno mia nonna di Malvaglia, fa i Disan, che c'è ancora su una specie di anello di ferro dove attraccavano le barche in questo periodo di allagamento di lago. Però insomma
non sono salito a vedere, sappiamo che c'è. Io vi cito però un articolo, una pubblicazione scientifica importante, che è un po' il riferimento, trovate sul bollettino della Società di Scienze Naturali del 2015, un articolo intitolato 20 maggio 1515, la buzza che impressionò l'Europa, scritto da tre Christian, Scapozza, Tognac, Ambrosi, e dal collega Silvio Seno, poi, che si sono occupati di questa vicenda in lungo e largo. Sono loro un po' le persone di riferimento per parlare della Buzza di Biasca e per conoscere a fondo questo evento. E all'interno dell'articolo, oltre a tutte le vicende scientifiche eccetera, si trovano anche dei riferimenti al fantastico, alle leggende, che sono, come dire, elementi che hanno contribuito ad alimentare il mito della Buzza di Biasca. E uno parla ad esempio dei certi maghi dell'Armenia, che tu è una storia che conosci meglio di me, Rosy.
È vero, io devo anche ringraziare Dionisia Maggini, storica biaschese, tra l'altro nipote della grande Caterina Maginetti, che avevo avuto modo di conoscere alle elementari, che aiutò a conservare la cultura biaschese insieme a Ottavio Lurati, e la pubblicazione meravigliosa Biasca e Valpontirone, voluta dal gruppo ricreativo Valpontirone Biasca, la storia raccontata da Gotthard End. E questa storia riassume i fatti di quegli anni dove appunto appunto i biaschesi erano preoccupati perché questo lago, insomma, sembrava proprio una minaccia. Allora si pensò di provocare uno svuotamento graduale del lago per recuperare i campi allagati e evitare al borgo di Biasca, alla riviera, la minaccia di questa improvvisa inondazione che si temeva tanto. Sicuramente il Ticino disponeva già di ingegneri capaci di risolvere la situazione, ma pare che i contadini, impotenti di fronte alla minaccia, cercarono infine aiuto nella magia, e il cronista Ballarini, citato anche nel libro di Gotthard End, ripreso da Lurati e dalla Caterina, insomma, racconta dell'intervento di certi maghi dall'Armenia e considera l'improvvisa rottura dello sbarramento che avvenne appunto il 20 maggio del 1515 con una giusta punizione per il ricorso a mezzi poco cristiani. In realtà è probabile che il lago si sia ingrossato in seguito allo scioglimento delle nevi e che la maggior pressione dell'acqua contro lo sbarramento abbia poi provocato la rottura. Quindi invece la leggenda dice che i maghi d'Armenia arrivarono e consegnarono queste tre fialette che dovevano essere apposte sul muro che sbarrava in una sequenza, ma dall'agitazione e dalla confusione i contadini procedettero in un modo sbagliato, mettendo le fiale in un ordine sbagliato, e questo creò un'esplosione. Questa è una delle leggende.
C'era anche la leggenda del drago del Lago Retico, la raccontiamo in 10 secondi, secondo cui un drago fu costretto a vivere nel Lago Retico, poi riuscì a scappare e quando scese appunto lungo il corso del Brenno, trovandosi di fronte alla diga, la fece cedere, e da lì l'inondazione. Insomma, l'ho riassunta proprio breve, ma è molto più ricca e condita di così. Interessante anche da conoscere anche queste. Trovate nell'articolo che ho citato all'inizio di questo intervento.
Benissimo, allora lasciamo Biasca e tra poco andiamo a Malvaglia, dove ci sono altrettanti racconti, altrettante leggende. Eccoci qua. Allora, stavamo dicendo, Cristian, che insomma i passi per arrivare fino a Malvaglia sono brevi, si può fare una pedalata in bicicletta, visto la giornata mondiale.
Sì, giornata mondiale della bicicletta, ci offre lo spunto anche per dire che la Valle di Blegno è visitabile in bici, e tra l'altro c'è un'associazione che si occupa di bike, blegnobike.ch, che vi dà la panoramica anche di tutti i percorsi per poter visitare questa regione.
Ma
arriviamo a Malvaglia per parlare della casa dei Lanfotti, il cosiddetto Palazzi, una costruzione importante, si trova nel comune, cioè all'interno della, adesso è frazione, nel comune di Serravalle, a Malvaglia, quindi qualcosa di estremamente importante che è legato a un progetto di valorizzazione con degli eventi che si terranno a partire da questo mese di giugno, dal 6 di giugno, di cui parleremo dopo, e noi vogliamo raccontare un po' in lungo e largo le vicende legate anche a questo edificio così importante.
Allora, Malvaglia, ci sono tanti personaggi interessanti, c'è metà della mia famiglia, c'è anche la sorella della mia maestra dell'asilo, che io adoravo, nonché zia del grande giocatore del Lugano, Alessandro, che tutti conoscono. Vogliamo dirlo, zia, chi è tuo nipote? Dillo tu, che adesso non gioca più, ma insomma è nel nostro cuore, ha regalato tanti successi all'Hockey Club Lugano. Buongiorno Leonia Melia.
Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Rosy, buongiorno Cristian e agli ascoltatori. Ma sì, l'Alessandro era un giocatore del Lugano, anzi ne è stato a dire del OK Club Lugano.
Alessandro Chiesa, precisiamo. Certo.
Sì, Alessandro Chiesa, esattamente, e ne è stato anche il capitano.
Ecco.
Quindi voilà. Quindi,
amatissimo capitano.
È amatissimo capitano, e tu lo sai che tifare Lugano da queste parti non è proprio evidente, quindi.
Esatto, però insomma le zie non potevano fare altro.
Non potevano fare altro, quindi sempre in lotta, vabbè, questa volta con la Leventina, perché sai, con diciamo l'Ambrì, voilà. E poi, piccola parentesi, prima raccontavi della rivalità tra Malvaglia e Biasca, beh, come non ricordare le mitiche partite di calcio al Boschetto, a cui io assistevo quando ero bambina, e quando le due squadre militavano in seconda divisione, ahimè adesso non ci sono più, correva la polizia al campo di calcio per sedare gli animi più, diciamo, agitati.
Allora, possiamo solo immaginare. Leonia Menegalli, che contestualizzo, era aggiunta del capo ufficio delle scuole comunali del DEX, e poi dal 2015 fino alla pensione è stata direttrice delle scuole elementari di Bellinzona, ma anche delle scuole elementari di Biasca. Adesso dici in pensione, ma figurati, più agitata che mai e più interessata alla nostra cultura che mai. Ti lasciamo ascoltare un veloce disco e poi entriamo in merito, perché adesso fai, tra tutte le cose, anche la PR per Ul Palazzi, la casa dei Lanfotti di Malvaglia. Ci torniamo.
Sì, allora stiamo parlando anche del Palazzo dei Lanfotti a Malvaglia, che è un edificio storico che si trova, una costruzione di notevoli dimensioni, che è stata inserita tra i beni culturali di importanza cantonale. Sappiamo che la costruzione risale verosimilmente attorno al 1450, grosso modo, quindi non siamo poi così tanto distanti dall'evento che abbiamo raccontato all'inizio di questa puntata, ma è importante anche sottolineare l'attualità legata a questo palazzo, che adesso appartiene ad un privato, ma ce lo facciamo raccontare da Leonia Menegalli. Allora, Leonia, raccontaci un po' in che situazione si trova adesso il palazzo e a chi appartiene, cosa si fa per valorizzarlo.
Eccola, sì, allora il Palazzi, diciamo, ha subito varie vicissitudini, insomma, nel tempo, e poi 10 anni fa circa è stato acquistato dal signor Giacomo Cavagna, e quindi da allora lui poi si è, come posso dire, adoperato per renderlo accessibile, perché bisogna dire che la maggior parte della popolazione non è mai entrata in questo edificio, perché è sempre stato, sin dalla storia, diciamo, d'uso privato e familiare. Si dice che è stato costruito appunto dalla famiglia dell'Antonio Giudici della Ganna, che tra l'altro è stato un personaggio anche importante. Poi, se mai, vi dirò due cose su questo interessante personaggio. Ecco, come dicevo, quindi in questi anni il signor Cavagna si è adoperato per pulendo le cantine, eccetera eccetera, e per farlo conoscere meglio alla popolazione si è deciso di promuovere una serie di iniziative, in modo che la popolazione, insomma, della valle, ma speriamo anche del Ticino intero, venga a conoscerlo, quindi entrare nei vari spazi. Per esempio, in particolar modo, ci sono queste bellissime cantine dove appunto si svolgeranno una parte degli eventi, e dove dopo ogni evento si organizzeranno anche dei rinfreschi con prodotti della valle, quindi è anche l'occasione per promuovere un po' i sapori e i gusti della Val di Blegno. Voilà. Quindi, come dicevo, l'intento, l'obiettivo è proprio questo. Poi si vedrà se poi in futuro si potrà poi fare anche degli interventi un po' più importanti, che, come sappiamo, sono sempre molto costosi.
Certo, poi vedremo in rassegna gli appuntamenti proprio in maniera specifica. È buona cosa, visto che parliamo di interventi, menzionare, abbiamo parlato della Buzza di Biasca, che l'edificio, a causa della frana e della buzza, è stato distrutto, poi è stato ricostruito verso la fine del 1500, all'inizio del 600, grosso modo, quindi le caratteristiche attuali risalgono a dopo la buzza.
Esatto, esatto.
Ci torniamo tra poco, Leonia.
Sì, scusa.
Torniamo a parlare del Palazzi, la casa dei Lanfotti a Malvaglia. Abbiamo detto, adesso è proprietà del signor Cavagna, Giacomo Cavagna, che l'ha acquistato nel 2015. Signor Cavagna, che è nato a Napoli, di una famiglia originaria di Malvaglia, poi quando è tornato in Ticino ha investito per l'acquisto di questo edificio, ma non solo, ha voluto ricostruirne anche la storia, commissionando uno studio per capire da dove arriva questo palazzo. E Leonia Menegalli, che è collegata con noi, ci parlava dell'importanza della famiglia Giudici della Ganna. Leonia, parlaci un po' di più di questo aspetto.
Sì, allora, come ho detto, oltre allo studio, diciamo, commissionato dal Giacomo riguardo l'evoluzione architettonica, ha commissionato anche un'ulteriore ricerca sulla famiglia appunto del giudice della Ganna, in particolare su questo Antonio della Ganna, detto Ganna, che era una sorta di, come posso dire, di Don Rodrigo Alpino, no? Sì. Lo si descrive nei vari documenti che noi abbiamo letto negli archivi qua e là per il Ticino, ma anche in Italia, come un astuto serpente, un diavolo nemico del bene, no? Quindi era uno che esercitava, che ha avuto un'influenza importante appunto tra il 1600 e il 1650, e lui esercitava un certo potere, anche con una, diciamo, lo si descriveva anche come un prevaricatore, no? Quindi suscitando chiaramente il malumore e le proteste degli abitanti, no? Però quello che è interessante è che, malgrado questa fama da cattivo, anzi era descritto anche come un ladrone, no? È interessante vedere che poi lui è stato scelto come, diciamo, figura sulla copertina del libro che le Officine Elettriche Blegno hanno pubblicato nel 1966 a proposito delle due dighe del Luzzone della Val Malvaglia. Quindi da una parte lo si descrive come un, come si dice, come un prevaricatore, un opportunista, un nemico del bene, ma poi viene scelto dai blegnesi come, come posso dire, un simbolo dell'autonomia, della modernizzazione. Quindi è interessante, no? Come si possono conciliare queste due figure. E beh, speriamo che questa ricerca che stiamo appunto portando avanti su questo Antonio ci dia magari delle risposte.
Leonia, tra l'altro, il Palazzo dei Lanfocti fu distrutto a seguito della frana del Monte Crenone nel 1515 e poi venne ricostruito. Quindi questo personaggio di cui ti stai raccontando è arrivato nella seconda fase di vita dello stabile, che insomma è uno stabile di grandi dimensioni che avete deciso di rimettere in luce. Adesso ci torniamo tra un disco, il primo appuntamento per ascoltare proprio quello che ci stai dicendo, la storia del palazzo tra leggende, storie e curiosità, con Andrea De Combe, antropologo e cantastorie e uno storico che sarà presente sabato 6 giugno dalle 18 proprio al Palazzi. Ci sarà la possibilità di ascoltare questi racconti, poi diciamo come farà ad iscriverci, perché è importante, perché gli spazi sono limitati, ma torniamo tra un disco. Saluto rapidamente anche Teddy che dice: Rosy, ma ci sono delle leggende che conosco, quando era piccola, per esempio quella del campanile di Malvaglia, dicono che c'è ancora presente una sorta di piantina fuscello di fico, e ci raccontavano da piccoli che era cresciuta quando ci fu la buzza, anche se dubito perché sarebbe stato altro che una piantina, ma è bello crederci. E proprio per questo hanno deciso, attraverso questa bellissima struttura architettonica, il Palazzi, di dar voce di nuovo ai racconti, alla storia. Leonia Menegatti con noi ha un paio di chicche da condividere che potrete sentire questo sabato 6 giugno dalle 18, proprio grazie a questi eventi che stanno organizzando. Ma noi vi ricordiamo che c'è necessità di iscrizione, quindi eventi palazzi con una z sola @gmail.com per partecipare, perché i posti sono limitati. Allora, si stava dicendo, Leonia, una leggenda che ti ha intrigata, perché tu sei di Malvaglia, te e delle tue sorelle, i tuoi amici, che cosa si racconta?
Ma guarda, una leggenda che mi ha accompagnata sin da bambino, ma non solo sottoscritto, penso tutti i malvagliesi, è quella del tunnel, perché sembra che esiste un tunnel, una sorta di galleria che mette in collegamento appunto il Palazzo dei Lanfocchi con il castello di Serravalle, e che è servito all'imperatore Federico Barbarossa, niente meno, come via di fuga durante un suo soggiorno qui in Val di Blegno, perché insomma temeva di essere ucciso. Quindi questa è una leggenda che ci hanno sempre raccontato sin da quando eravamo bambini. Tant'è vero che noi andavamo a giocare al castello di Serravalle, adesso non si potrebbe più, e andavamo a scavare per trovare l'uscita del tunnel, no?
No.
Ma io ti dico una cosa, Rosy, io voglio credere che questa galleria esiste davvero. Tant'è vero che il signor Cavagna, quando ha fatto la pulizia, insomma, ha sgomberato le cantine perché c'era diverso materiale, eccetera, sai cosa ho scoperto, diciamo, sul pavimento? Una sorta di volta che secondo me potrebbe essere l'entrata del tunnel.
No! E che nessuno ha mai scoperto e ha mai valicato.
Che nessuno ha mai scoperto. E io voglio credere che quello sia l'entrata. E quindi i prossimi mesi mi adopererò per andare lì a scavare, vedere se riesco a passare sotto il fiume Brenno come Federico Barbarossa e sboccare dall'altra parte. Vediamo. Comunque sì, questa è veramente una, come posso dire, se tu parli qui a Malvaglia, insomma, ai non più giovani come me, ma anche insomma alla gente qua, beh, tutti ti diranno: ma sì, altro che, il tunnel c'è, come? E tutti vogliamo credere che ci sia davvero. E come ho detto, questa volta lì che lì sul pavimento mi fa dire che forse c'è davvero. Vediamo, andremo a scavare e te lo dirò in una prossima puntata.
Eh beh, noi mica ti lasciamo andare così, eh. Intanto ti teniamo ancora con noi, tempo di ascoltare questa canzone e torniamo. Yes, I
like a drink and I still Quindi, in attesa di scoprire se Leonio riuscirà a trovare questa galleria che collega il Palazzo degli Lanfocti al Castello di Serravalle, vale la pena fare un altro link. C'è un link che esiste ancora, beh, visitabile proprio, è quello che ci porta a parlare del sentiero tematico della Salamandra Vagabonda, che è un percorso che si snoda tra Semione e Ludiano, arriva fino al Castello di Serravalle, lungo il quale si trovano delle informazioni naturalistiche, soprattutto anche storiche, legate a un po' ai temi di cui stiamo parlando, dalla Buzza di Biasca al castello, eccetera eccetera, tutto il territorio nei dintorni. Quindi vale la pena visitarlo, perché anche qui c'è l'aggancio con quello che ha detto Leonia: il sentiero tematico è stato anche realizzato, il materiale didattico che trovate sul sito è realizzato grazie al lavoro svolto da bambini e docenti degli istituti, delle scuole elementari e dell'infanzia di Serravalle, Acquarossa e Blegno. Quindi andate a visitarlo, perché vale la pena di fare una gita anche in famiglia, insomma.
Ma torniamo a un personaggio che ha dato lustro a questa storia, Ul Palazzi, quindi signor Cavarni. Dici due cose su questo personaggio davvero interessante, che aveva nel cuore la sua Malvaglia, che ha fatto però la sua vita da un'altra parte.
Ma sì, allora posso dire che Giacomo è nato e cresciuto a Napoli, da una famiglia che aveva appunto origini di Malvaglia, emigrata inizio Novecento, appunto prima a Milano, a Genova e poi dopo in Campania, no? Tra l'altro, come tantissimi malvagliesi, no? Chi è andato a Parigi, chi è andato appunto in Italia, eccetera eccetera. Poi lui è comunque tornato, è rientrato in Ticino a circa 20 anni, e poi ha passato insomma il resto della sua vita qui a Lugano in particolare, ma da qualche anno poi ha voluto tornare appunto a Malvaglia, quindi nel suo paese d'origine. E devo dire che se penso a questa iniziativa del Palazzi, lui si è veramente adoperato per promuovere, per far conoscere, no, la storia, beh, non solo del Palazzi, ma insomma anche della Valle di Blegno. E quindi ecco, merito a Giacomo per aver avuto così la forza, l'energia, la motivazione e l'interesse per, come dicevo prima, portare avanti questa iniziativa. Poi diciamo che grazie anche a un gruppo di amici, tra cui la sottoscritta, l'abbiamo poi aiutato a mettere in piedi tutto il programma, tutto il progetto.
Voilà. Leonia, che di storie della valle, della zona, ne conosce tante, proprio anche per il lavoro che hai svolto, la tua passione anche per tramandare la cultura ai più giovani, e questo è un lavoro prezioso che devono fare gli adulti, i nonni, un ruolo importantissimo. Casa legata dunque alla figura del Lanfocto, questo Palazzi, balivo il Lanfocto, incaricato dai confederati di governare un territorio, e attraverso questa casa possiamo ritrovare, ecco, un passaggio importante della nostra storia di ticinese, una storia fatta di istituzioni, di giustizia, di gestione della vita pubblica e anche di grandi personaggi che sono transitati da lì, come il famigerato Federico Barbarossa. Torniamo tra un attimo, perché c'è un'altra leggenda che rubiamo a Leonia prima di chiudere. Questo Quindi ringraziamo Giacomo Cavagna, che avremo modo di incontrare, perché ha una storia così incredibile. Addirittura nella sua casa, diceva, sotto la sua casa di Napoli, ancora testimonianza della storia pompeiana. Dice lì c'è tutta una serie di scavi da fare, protetti da 9 metri di lava che sommergono una vecchia storia legata a questa zona magnifica del napoletano, Napoli, Pompei e tutte le zone meravigliose. Ma è tornato col suo cuore dove sono partite le origini della sua famiglia, quindi a Malvaglia. Cristian, tanti eventi ci saranno al Palazzi, abbiamo detto un Palazzi dei Lanfocchi legato anche in qualche modo e forse da tunnel sotterranei Leonia con il Castello di Serravalle, altrettanto affascinante. Tra l'altro Castello di Serravalle tra gli importanti testimonianze di castelli, Cristian, in Ticino.
Sì, si dice che è il terzo per importanza dopo, vabbè, quello che troviamo a Bellinzona, Locarno, cioè diciamo il complesso Bellinzona, la costruzione a Locarno e poi il castello di Serravalle come importanza per il Canton Ticino.
Il primo degli eventi al Palazzi, dunque alla Casa dei Lanfocchi di Malvaglia, sabato questo 6 giugno dalle 18, iscrizioni eventi palazzi con una Z sola, eventi palazzi tutto appiccicato, gmail.com. Che cosa potremo sentire tra queste leggende? Ancora uno spoiler, Leonia.
Ma guarda, Rosy, c'è un'altra leggenda, un altro mistero legato a Federico Barbarossa, che è la leggenda della corona, perché si dice che durante un inverno il Barbarossa scese da nord verso sud con le sue truppe. Una volta arrivato a Olivone, purtroppo Federico non poté attraversare il fiume Brenno perché a causa delle forti nevicate il ponte che appunto attraversava il fiume Brenno era crollato. Allora lui minacciò gli abitanti di Olivone di uccidere donne e bambini se il giorno dopo non veniva ricostruito dagli uomini di Olivone questo famoso ponte. Allora una bambina che sentì queste minacce corse disperata in chiesa a chiedere aiuto alla Madonna, che le suggerì di far costruire il ponte con la neve che era caduta, come si dice, abbondante, e soprattutto di dire a Barbarossa di attraversare il ponte il giorno dopo, solo dopo l'ultimo rintocco delle campane. Bon, per farla breve, Federico ascoltò il consiglio e prima dell'ultimo ritocco delle campane arrivò un vento gelido che solidificò la neve e che permise quindi all'imperatore e ai suoi uomini di attraversare il ponte indenni. Allora Federico ringraziò la bambina regalandogli la sua corona. La bambina la portò in chiesa e la diede alla Madonna. Quindi anche qui mistero, si sa che da qualche parte nella chiesa di, come si dice, di Olivone c'è la corona dell'imperatore. Chissà dov'è, anche qui come per il tunnel andiamo alla ricerca della corona.
Fantastico. E due, dobbiamo organizzare delle cacce al tesoro. Cristian, certo. In conclusione, ringraziando di cuore Leonia Menegalli, che ritroveremo perché ne ha tante da raccontare, non solo su Malvaglia. Cristian, in conclusione?
Sì, in conclusione possiamo citare gli altri eventi. Sabato 20 giugno ci sarà un concerto che spazia dal classico blues e swing al calypso e alla bossa nova. Il venerdì 28 agosto ci sarà un incontro con Bruno Giussani per parlare dell'intelligenza artificiale, dell'effetto, che l'importanza che ha assunto nelle nostre vite. Giussani, che ha scritto anche un bel libro, La mente sotto assedio, che vi consiglio e di leggere e quindi partecipare anche all'evento. E poi il 12 settembre c'è una presentazione, si parlerà del Ticino nella storia all'epoca dei Bagliaggi, fino ad avere uno sguardo più preciso sulla Valle di Blegno. Quindi appuntamenti da non mancare. In caso di domande, ricordiamo eventi palazzi con una Z sola @gmail.com.
Grazie Leonia, grazie di cuore.
Ciao.
Grazie a voi, grazie a voi.